Yappe, 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 io so che stava canticchiando, forse non così velocemente perché sono comunque le 7:03 del mattino, anche per Vito Calabretta, che ha un metabolismo veloce, ma non vogliamo chiedere troppi sforzi. Vito, benvenuto!
Buongiorno Daniel, ma non è tanto quello quanto che il buon Fabrizio aveva una concezione del tempo secondo me più diluita, più marinara, più genovese che non questa signora.
Sì, decisamente, però così ci dà il la e il fa. Questa musica nuda si chiama Petra Magone e Ferrucci Spinetti, Bocca di Rosa è la loro versione e voi, noi invece vogliamo parlare di un'altra bocca, cioè di un altro ritratto, la storia di un quadro che è stato dipinto da... Ah, forse no. Adesso ci devi svelare tu il mistero. Diego Velázquez, in una data non precisata, c'è un po' di mistero attorno a questa tua corrispondenza che ci porta in Francia per parlare di dipinti, penso, spagnoli. Raccontaci tutto.
Sì, allora si tratta di un quadro che è stato attribuito a Diego Velázquez, anche se il Museo di Orléans, che ha allestito questa mostra intorno a un quadro che è in suo possesso, lo ha comprato in una data non precisata ma antecedente agli anni 40 dell'Ottocento, come quadro di Murillo, che è un artista importante del XVII secolo spagnolo, uno dei grandi artisti del barocco spagnolo. Orléans, in un momento in cui la Francia incomincia ad accorgersi dell'importanza della pittura spagnola, riceve questo quadro. E un secolo dopo, il giovane storico Roberto Longhi, che poi diventerà una figura di grandissima influenza, con un peso specifico attributivo gigantesco nella storia della storiografia dell'arte, anche un peso che ha, come sempre in questi casi, creato un po' di danni. Il giovane Roberto Longhi è trentenne, in viaggio per l'Europa a conoscere l'arte e la pittura, capita davanti a due quadri del Museo di Orléans e dice, di uno dice questo è un Velázquez, dell'altro dice questo è un Carracci. Da allora il quadro viene messo in discussione, l'attribuzione entra un po' in crisi, ma poi a un certo punto si consolida e quindi il Museo delle Belle Arti di Orléans si trova a possedere, credo, uno dei due Velázquez che sono in Francia ed è un po' uno dei suoi motivi di orgoglio, anche perché è un quadro effettivamente molto bello. Si tratta di un ritratto di San Tommaso e di un'opera giovanile del Velázquez, quando Velázquez ancora lavorava a Siviglia, non era passato alla corte spagnola. E il quadro è stato restaurato tra il 18 e il 2018-2019, il restauro ha implicato un aumento delle conoscenze e il museo ha colto l'occasione per presentare una mostra, per costruire con un progetto di ricerca una mostra intorno a questo quadro.
Bello, bello, molto interessante. Non è la prima volta che succede, no? È interessante poter fare una sorta di archeologia tra il narrativo e lo scientifico attorno a un'opera singola, perché poi gli addentellati, le storie e anche le conoscenze aumentano e divertono, possono anche divertire. Raccontacela allora questa mostra, cioè innanzitutto magari una valutazione, cioè c'è dell'interesse, ti pare un'iniziativa ben strutturata, che vale la pena?
Sicuramente sì, vale proprio la pena anche di andarle a vedere, di andare, come faceva Roberto Longhi, cioè è importante secondo me andare in
Dal
giro a vedere
vivo.
cosa succede dal vivo, frequentare dal vivo per vedere il quadro e dal vivo per frequentare l'allestimento, per vedere che cosa è successo. Tu hai usato il termine archeologia che trovo interessante proprio nel senso foucaultiano, nel senso che l'archeologia è quel procedimento di conoscenza che cerca dei significati, dei contenuti anche un po' nascosti, un po' sepolti, no? Sotterrati negli ambienti di significato dell'argomento stesso. E la mostra è interessante. Innanzitutto direi per il modo in cui si propone, cioè per l'idea di mostra che propone. Io adesso mi fai venire in mente una battuta di Carlo Ginzburg che diceva: io le mostre le valuto sulla base del loro potere di significarmi qualche cosa, no? Di indurmi qualche cosa, di generare in me qualche cosa, una forma di conoscenza, una forma di curiosità. E in una situazione storica come quella in cui viviamo, in cui le dimensioni commerciali, in cui l'induzione è più l'induzione di un desiderio che l'induzione di una conoscenza, cioè il rapporto tra offerta e ricezione culturale è diventato molto commerciale. La situazione ticinese purtroppo è eloquente da questo punto di vista. Capisci che chi fa le mostre le fa in funzione di interessi distributivi. Rispetto a questa tendenza che è molto forte, queste mostre di ricerca che aprono dei cantieri che non sono grandi, sono circoscritti come cantieri di lavoro e di ricerca, io le trovo particolarmente significative e anche degli esempi, dei modelli sui quali riflettere e discutere. E quindi sulla base del quadro la mostra ti fa vedere tanti richiami a mondi di senso, a mondi di fruizione sociale, perché ti fa vedere che un artista qualche anno fa ha ricamato sul drappeggio dipinto nel quadro e all'interno di questo drappeggio ha individuato un fantasma, ha ridipinto questo fantasma che Velázquez probabilmente non aveva assolutamente in mente, e su questo fantasma ha costruito una storia illustrata. E la mostra ti fa quindi vedere come il quadro può diventare anche una fonte di immaginazione all'interno della creazione artistica. Io in questo momento sono nella Svizzera francese in compagnia di un artista, le raccontavo questa esperienza. Quando lei ha visto, lei è un'artista viva, attuale, presente, e quando ha visto questo
non un fantasma.
Ricamo, lei no, quando ha visto questo ricamo ha detto: ma questo sì che mi piace, no? Adesso chiedo scusa perché sto citando una persona che è un'addetta ai lavori, ma chiedo di fidarsi, non è questo il punto. Il punto è che tu spieghi che quell'oggetto diventa un veicolatore, un motore, un generatore di altro. Questo è un aspetto che la mostra fa vedere. Un altro aspetto è il significato del quadro nella storia e nell'identità della città. Nel momento in cui diventa un Velázquez, la città se lo rivendica. Lo Stato francese, che tradizionalmente è uno Stato accentratore parigino-centrico, a un certo punto nel 1970 lo vuole, ma Orléans è in Francia, ma lo Stato francese lo vuole a Parigi, al Louvre, e quindi dal Louvre chiedono dateci questo quadro. E c'è una lettera in mostra del sindaco di Orléans che dice: ma signori, grazie, ma noi il quadro ce lo teniamo qua e qua, e perché dobbiamo darlo al Louvre? E quelli del Louvre gli dicono: ma noi vediamo un ritratto di Giovanna d'Arco, che è la pulcella di Orléans, dipinto da Ingres, importantissimo pittore francese dell'Ottocento. E Orléans dice: grazie, molto interessante, ma noi ci teniamo il nostro Velázquez. Quindi la mostra non parla solo del quadro, parla della storia della società, parla dei costumi, parla di tante cose, e parla anche del quadro, racconta la storia della riattribuzione, e lo fa in un modo, secondo me, sia intelligente e sia civile. Intelligente perché fa vedere per esempio gli errori di Longhi, alcuni errori di Roberto Longhi. Roberto Longhi in quel viaggio attribuisce un altro quadro a Velázquez e questo quadro sta a Dresda. In realtà poi si è deciso, perché si tratta sempre di una decisione che può cambiare quando si parla di attribuzione, si è deciso che quel quadro non è di Velázquez, sta a Brera e attualmente è nella mostra di Orléans, perché si fa vedere che su quel quadro Longhi ha sbagliato. Quindi la mostra propone una serie di cose intelligenti per aiutarci a conoscere la pittura dei primi decenni del 600, e lo fa facendoci vedere degli errori, facendoci vedere dei quadri di autori che Velázquez doveva conoscere o guardare o deve in qualche modo aver intercettato, per esempio De Ribera, che lavorava in Italia e che poi risaliva anche per certi aspetti Caravaggio, ha dei contenuti che sembra ritrovare in Velázquez, e la mostra ci fa vedere alcuni quadri di De Ribera, poi ci fa vedere i quadri del Pacheco, che era il maestro del Velázquez e poi divenne anche il suocero. e ci fa vedere che Velázquez probabilmente la sua abilità nel costruire i panneggi l'aveva anche costruita dipingendo le sculture di Siviglia, perché gli scultori non avevano diritto di dipingere le sculture, ma le sculture dovevano essere dipinte e quindi le dipingevano i pittori, e Pacheco dipingeva le sculture. Quindi la mostra ci dice probabilmente all'interno della bottega del Pacheco chi ci lavorava andava poi ad aiutare il maestro, e può darsi che Velázquez abbia in questo modo acquisito una cognizione della plasticità del panneggio. Mi spiego quando parlo di panneggio, no? Cioè il modo di dipingere un drappo, no? Che nella storia della pittura è un elemento importante della costruzione pittorica. La mostra ci fa vedere tutte queste cose. Poi adesso Daniel mi devi dire, perché io ho un'altra cosa da dire. Come siamo coi tempi?
Ma siamo stretti, ma è tutto veramente molto interessante. Io stavo, mentre parlavi, mi perdevo in ghirigori mentali, stavo pensando a un fantasma che sicuramente si sta, come dire, agitando e girando lì, proprio al Museo di Orléans, che è il fantasma di Roberto Longhi. Da un lato contento, felice per questo omaggio, in fondo è un omaggio anche a lui, e dall'altro il granchio che ha preso con quell'altro Velázquez, che non è un Velázquez, tra Dresda e Brera, che adesso è lì. Questo fantasma che si aggira, in realtà il giallo, l'unico giallo che c'è, perché è un Velázquez, sono oggi tutti d'accordo, questo San Tommaso esposto a Orléans, l'unico giallo che c'è è quello del vestito. Perché descriviamolo questo quadro, Vito, ti prego, poi di pure quello che vuoi dire, abbiamo poco tempo.
E descriviamo questo quadro. È un ritratto dipinto veramente molto bene, con una plasticità cromatica. Beh, non è sempre così. Con una plasticità cromatica di forte impatto, con dei colori ocra. E è interessante il modo in cui viene costruita le componenti iconografiche anche del quadro, cioè vedendo quel ritratto di Tommaso che è seduto, che guarda a sinistra, che ha un'espressione del volto che non è proprio corrucciata, ma è indagatrice, intelligente. Mi ha colpito in mostra vedere come lo sguardo di questi ritratti religiosi, di questi apostoli, e poi c'è la questione dell'ipotesi che Velázquez se ne ha fatti 3, probabilmente ne ha fatti 12, quindi chissà dove sono finiti gli altri, hanno tutti una espressione inquirente, che chiede qualche cosa a qualche cosa, ed è uno degli aspetti che domina il quadro, cioè la fisionomica del volto e quello che il pittore ha voluto attraverso il volto del santo dire dell'umanità all'interno della religione.
E poi, queste due mani, queste due mani che tengono salde, una mano, immagino, non lo so, una sacra scrittura, e nell'altra una lancia, che però esce, non vediamo
perché. Sì, una mano, un libro, e nell'altra questa lancia che attraversa in modo diagonale il quadro, ed è questo attraversamento diagonale, poi lo si ritrova in altri quadri che sono esposti in mostra e che non sono delle lance. Quindi si vede che nella costruzione, nell'impianto della struttura visiva del quadro, il pittore ha delle esigenze, no? E queste esigenze ritornano di inquadro in quadro. E con questo volevo dire quell'altra cosa, che la mostra in un modo molto civile dice: qui ci sono dei quadri di Velázquez, ci sono dei quadri che non sono di Velázquez, ci sono dei quadri che sono attribuiti ad altri, ma c'è la questione di quanti apostoli Velázquez possa avere dipinto. E la mostra dice: noi abbiamo trovato questi altri dipinti che difficilmente potremo attribuire a Velázquez, ma difficilmente possiamo negare che lui ci abbia in qualche modo messo la mano e la testa, perché appunto il modo di trattare, per esempio, le mani, per esempio i nasi, per esempio gli occhi, di costruire l'iconografia del quadro, ha delle vicinanze, e la mostra te li mette uno accanto all'altro, quindi tu guardi come è spalmata la pittura in un caso, nell'altro caso, e vivi un'esperienza visiva ma anche formativa, no? Quindi questa è l'ulteriore cosa che volevo dire, che io chiamo civile. In altre situazioni avrebbero messo un titolo: due nuovi Velázquez, no? Per poi dire che non era così sicuro, che non è così sicuro che lo siano. La mostra ti dice: non è affatto sicuro che possano esserlo, però guardate perché ci sono delle vicinanze e quindi non ha bisogno di fare lo spot commerciale per darti una suggestione di nutrimento tuo culturale.
Giusto.
Questa l'ho trovato una cosa molto apprezzabile.
Molto, molto apprezzabile. Grazie Vito Calabretta. Quest'opera è in queste settimane, per la precisione, insomma, nell'estate, ma fino a metà novembre, al centro di una mostra, ci hai raccontato proprio questo, allestita dal Museo Francese a Orléans. Nessun giallo, solo ocra. Vito, à une prochaine.
Ciao a tutti, buona giornata. Rete 2.